che sia facile, che sia tranquillità, e che coppia, non si sa. Gli uomini, vedete, stanno, è tanto che stanno preparando questa terza guerra mondiale, perché secondo loro, secondo i loro disegni malvagi, perché vengono da Satana, siamo troppi, troppe bocche da mangiare. Bisogna fare un po' di decimazione, perché così, se siamo in meno, viviamo meglio. Questa è l'idea di Satana, che ha inculcato nella massoneria. La massoneria porta avanti questo discorso. Quindi è tanto che si stanno preparando. Lo sapete, hanno dato l'avviso per televisione due volte solo, una sera e una notte, e poi hanno ritirato subito la notizia che gli americani avevano trovato una bomba nuova, così potente che un grammo solo di quella bomba fa una distruzione come 16-17 atomiche. L'hanno detto loro per televisione, e lo sappiamo che è vero. Naturalmente anche i russi non stanno da meno, poi fanno finta di non andare d'accordo, ma alla fine vanno d'accordo e stringono l'Asia tra due morse. E questo lo sappiamo, non sappiamo i tempi. I tempi sono solo di Dio. Vedete, il Signore ci avvisa, ci dice, verrà questo. Ma voi, noi non dobbiamo temere, perché l'unica cosa che noi dobbiamo fare è quella di vivere in grazia di Dio. Tanto, sentite, non rimaniamo qua tutti. O prima o dopo ognuno di noi morirà e dovrà rendere conto a Dio. Ma sapete come si troveranno quei poveretti che non hanno mai pensato al Signore, hanno pensato solo al denaro, hanno pensato solo al potere, hanno pensato solo a godersene in questa vita? Se poi vanno all'inferno, e pensate che l'inferno è eterno, ha principio ma non avrà mai fine. Non illudiamoci che le cose siano diverse da questo, il Signore ce l'ha detto. L'inferno c'è, l'inferno esiste, solo che la sottoscritta e anche voi cerchiamo tutti di non andarci, di andare in paradiso, perché anche il paradiso è eterno. E là ci sarà il godimento di ogni bene senza alcun male, la definizione della dottrina cristiana. Che cos'è il paradiso? Il paradiso è il godimento di Dio, completo, anche dopo la risurrezione della carne, perché alla fine di questa terra, quando la terra si sfascerà, ecco, noi riprenderemo un corpo glorioso, come quello che ha preso la Madonna dopo la sua morte, no? Alla Madonna Gesù e il Padre e lo Spirito Santo hanno anticipato quella che è per noi la risurrezione della carne, che nel credo la diciamo sempre. Io non voglio che voi mi rispondiate, ma rispondete nel vostro cuore, quante volte ci pensate? Sono verità che noi diciamo nel credo, e le diciamo così meccanicamente, come una tiritera. Ma guardate che c'è questo, esiste, è vero. Noi adesso tutti moriremo, perché sappiamo che nessuno rimane qua. C'è il giudizio particolare, c'è la divisione, il nostro corpo andrà, tu sei in polvere ritornerai, ma l'anima no. Alla fine del mondo risusciterà anche il nostro corpo, non quello che è andato là, è diventato melma, è diventato fango, quello che volete. Un corpo glorioso, come quello che Gesù ha dato, beh, dato a se stesso, perché è morto che lui, ma poi alla Madonna. È quella che ha anticipato la risurrezione della carne, la Madonna. E poi è stata assunta in cielo. Noi facciamo una grande festa all'Assunzione, no? Cosa vuol dire? Che è stata portata in cielo anche con il suo corpo glorioso, in anticipo di tutti noi, perché anche noi quando moriremo alla fine del mondo, quando il Signore distruggerà questo mondo e ci saranno cieli nuovi, terre nuove, eccetera, allora noi avremo il nostro corpo glorioso. E non ci sarà più nessuna sofferenza, né mal di testa, né mal di piedi, né mal di schiena, né mal... niente. Un godimento eterno di ogni bene, senza alcun male, questo è il paradiso. E pensate che anche se, disgraziatamente, avessimo dei parenti all'inferno, delle persone che abbiamo conosciuto che, disgraziatamente, sono andate all'inferno, non soffriremmo. Perché capiremo la gloria di Dio, capiremo la giustizia di Dio così bene, perché se no non sarebbe più paradiso, no? Ma noi qua, tutti qua, nessuno di noi dobbiamo andare all'inferno, eh? Tutti dobbiamo salvarci e lodare il Signore per tutta l'eternità, tutti insieme. Perché se il Signore vi ha condotto qui, vi fa ascoltare la catechesi, vi ha dato la buona volontà e anche lo spirito di sacrificio, perché ci vuole anche sacrificio venire, vuol dire che il Signore voi vuole salvi. Perciò state tranquilli. Adesso che cosa dovremo passare? Beh, lo sa Lui. I tempi, vedete che non sono facili. Vedete, quando si tocca i soldi, si toccano i soldi, si tocca la finanza, finisce sempre a schifio, diceva quello, va bene, sempre, finisce sempre con una guerra. Perché vogliono? Perché Satana vuole il nostro male. Satana vuole condurci tutti all'inferno se potesse lui. Non ci vuole far star bene. Perché cosa credete? Che quelli che hanno tanti soldi, che sono ricchi, stiano bene? Se non altro la paura che hanno di perderli, la paura che gli affari vadano male, la paura che le banche non reggano e tutte queste cose, sono sempre in affanno. Poi la salute è quella che è. Perché per quanto possano permettersi tutti i professori, se volete, ma se il Signore non li illumina anche i medici tutti, siamo tutti nelle mani di Dio. Invece uno che è tranquillo, sereno, perché sa, nessuno è perfetto, siamo tutti pieni di imperfezioni. La Sacra Scrittura dice 7 volte al giorno cade il giusto, ma si rialza, perché di imperfezioni ne facciamo un sacco e una spotta, ma non sono volontari. Voi dovete fare guerra al peccato volontario, anche se è veniale, perché si va a finire poi per fare il peccato mortale. Guardate, di mancanze ne faremo sempre tante, perché nessuno è perfetto davanti a Dio, tante, ma che siano involontarie, che ci scappa quella parola, ci scappa quello scatto, che non è che ci abbiamo pensato sopra, abbiamo covato, eccetera, nel cuore, per esempio l'odio, guai covare l'odio nel cuore. Chi odia suo fratello è nella morte, lo dice il Signore, è peccato grave. Allora, bisogna che ci mettiamo in testa questo, noi viviamo minuto per minuto, giorno per giorno, facendo quello che vuole il Signore da noi, il lavoro che vuole che facciamo, la vita di famiglia che vuole che facciamo, la vita di società che vuole che facciamo, cercando di essere buoni dentro. Perché se avete buon cuore dentro, il buon cuore dentro viene fuori. Non odiare nessuno. Ci hanno fatto del male, perdoniamo. Diciamo a Gesù, perdona noi i nostri debiti, come noi li perdoniamo ai nostri debitori. Se noi non perdoniamo ai nostri amici, ai nostri, non so, alle persone, insomma, e come fa il Signore a perdonare a noi? Perdoniamo, siamo larghi di... Tutti sbagliamo questo mondo, tutti. Chi è perfetto? Nessuno al mondo. Non siamo siamo perfetti noi e pretendiamo che siano perfetti gli altri, ma prendetela in dolce anche quando uno sbaglia, anche quando uno gli scappa una parola che magari non dovrebbe avere. Buttatela in ridere, come si dice, prendetela in dolce, ma cosa volete che sia? Anche una parola offensiva, che cosa volete che sia di fronte, per esempio, alla morte? O una malattia. Siamo buoni. Siamo buoni, è quello che il Signore vuole, no? Perché dice, il mio regno di giustizia e di pace, lo chiama il regno, chiede, dunque, Filia dice, gli uomini non vogliono credere che verrà il mio regno di giustizia e di pace. No, noi che siamo qua crediamo tutti che verrà questo regno di giustizia e di pace. E verrà davvero, sapete, verrà davvero, perché una anche delle profezie che il Signore ci ha rivelato e ci ha detto, dopo quello che avverrà, i pochi ebrei e musulmani che rimarranno si convertiranno anche loro e ci sarà un solo ovile sotto un solo pastore. Pensate che bello, ma ne vedremo di cose, per convertirci tutti e per capire questo. Allora non aspettiamo che il Signore ci mandi proprio dire di Dio in testa, crediamoci prima, mettiamoci prima in pace con il Signore. Ho sbagliato, ma chi è che non sbaglia questo mondo? Ma chi è perfetto? Nessuno, solo Gesù e Maria Santissima. C'è la confessione. E fatemi questo grande favore, di non credere che si debba andare una volta al mese, due volte al mese, non so, ogni due mesi, tre mesi a confessarci. Quando ero piccola io, si andava tutte le settimane. Da quando abbiamo fatto, ci siamo preparati la prima comunione, io me lo ricordo bene, dunque io ho fatto la prima comunione a 8 anni, a 7 anni un anno intero di catechismo, però, dato che la mia famiglia, grazie a Dio, era buona, mi hanno portato a confessarmi la prima volta a 6 anni. Me lo ricordo ancora adesso, me la ricordo, come fosse stato ieri. E la mamma mi ha aiutato a prepararmi, mi ha detto, guarda, hai sempre obbedito, non hai risposto male, cosa fanno i bambini? Disobbedienze? Bugie no, perché ne avevo detto una a 6 anni, dopo in vita mia non ne ho più detto. Ho pianto un mese intero, mi ha fatto piangere, me lo ricordo. Ma queste mancanze... E andavamo a confessarci tutte le settimane, bambine. Più di questi peccati ci siamo arrabbiati, abbiamo detto 4 parolacce, abbiamo disobbedito, ma il sacerdote non perdeva la pazienza. Non diceva, come ho sentito adesso che ci sono... Sono andata a confessarmi una volta ad Assisi. Don frate, alla fine si è arrabbiato, mi ha detto, vieni a contarmi queste cose, non è neanche un peccato mortale, ci mancherebbe altro che un suono facesse un peccato mortale. Si è arrabbiato lui, ho detto, oh Signore, in che punto siamo arrivati? I preti che si arrabbiano perché non vado a raccontare i peccati mortali, ma scherziamo? Ma chi è perfetto davanti a Dio? E ogni confessione ci arricchisce della grazia, non solo la grazia santificante, ma anche la grazia di poter resistere e fare sempre meno peccati veniali. Perciò non ascoltate quelli che vi dicono basta una volta al mese, due volte al mese, non so, io no. Fate secondo coscienza, va bene, io non vengo davvero a interferire, chiedo. Però se vi sentite di confessarvi più spesso, andate. E se sapete che il prete non sopporta questo, girate in chiesa, andate in un'altra chiesa, andate da un altro prete. Non è mica obbligo di andare sempre dallo stesso prete, sapete? Poi c'è una cosa di fede, la direzione spirituale è una cosa e la confessione è un'altra. Non è sempre obbligo che quando io vado a confessarmi faccia anche quel sacerdote la direzione spirituale, no? Direzione spirituale può farvela anche senza confessione. Vi confidate, siete in un momento difficile, come devo comportarmi in questa situazione? Questa è la direzione spirituale. Non andare a raccontare le cretinate. Perché io ho sentito delle persone che vanno a raccontare ma delle stupidaggini, delle fesserie, ma è mancanza di rispetto della confessione. Non ci va a raccontare le cretinate della vita. Se ho bisogno di un consiglio, allora dico sì, guarda, mi trovo in una posizione così, come devo comportarmi? Ah, quello sì, ma quello non è una stupidata, ma lasciamo stare certe. Guardiamo proprio solo i peccati. Il peccato è un'offesa al Signore. Se io non tratto bene il prossimo, non tratto bene il Signore. Se io non perdono al prossimo, il Signore non perdona a me. Andiamo al sodo anche di queste cose, no? Perché dice, vorrebbe regnare e con l'aiuto di Satana nascondere i loro misfatti. Ma io verrò e ristabilirò ogni cosa. Questo è poco ma sicuro, sapete. Non lo sappiamo il tempo. Non lo sappiamo proprio. Almeno io non lo so. Se c'è qualcuno che lo sa, non lo so. Ma è difficile che il Signore dica i tempi. Perché? Basta anche un atto di bontà, basta un atto di misericordia e il Signore prolunga. Il Signore toglie. Verrò presto, dice, e ad ognuno darò la ricompensa per le sue opere. Guardate che dal Signore non ci si può scappare, eh? Guardate che Lui conosce bene la nostra natura, conosce bene i nostri pensieri, tutto. Ecco, io faccio nuova ogni cosa, che bello. E allora, guardate, a compimento di questo messaggio, leggiamo una pagina della Sacra Scrittura, è stata scritta 2000 anni fa, ma sentite, è una lettera di San Pietro questa, ma sentite se non sembrerebbe che fosse stata scritta stamattina. Carissimi, questo anzitutto dovete sapere, che verranno negli ultimi giorni schernitori beffardi, i quali si comporteranno secondo le proprie passioni e diranno: dov'è la promessa della sua venuta? Dal giorno in cui i nostri padri chiusero gli occhi, tutto rimane come al principio della creazione. Quanti non sentiamo oggi dire così? Ah, oh, parlano della venuta, ma non vede che il mondo va sempre avanti lo stesso. Dov'è sta venuta? Cos'è? Ma costoro dimenticano volontariamente che i cieli esistevano già da lungo tempo e che la terra, uscita dall'acqua e in mezzo all'acqua, ricevette la sua forma grazie alla parola di Dio e che per queste stesse cause il mondo di allora, sommerso dall'acqua, perì quando è venuto il diluvio universale. Ed è storico. Ora, i cieli e la terra attuali sono conservati dalla medesima parola, riservati al fuoco per il giorno del giudizio e della rovina degli empi. sono passate delle cose, sono passati degli anni, sono passati secoli, sono passati millenni, ma il mondo è ancora qua. E Dio ha promesso che non manderà più il diluvio universale. Ha salvato Noè, i suoi figli, ha promesso, ma il diluvio di fuoco sì. E come anche, e tante altre prove. Perché? Perché noi non badiamo. Guardate, i missionari avevano cominciato a fare la loro missione di conversione anche in Asia, in Giappone, in Cina, in India, tutti in Thailandia. I missionari ci sono stati, hanno predicato. Là i popoli hanno sentito la verità, tant'è vero che c'è una piccola parte che crede, ma piccolissima. Ma quando sono saliti al potere i figli di Satana, hanno cercato di annientare tutto questo. E vedete in che punto siamo e come viviamo in Asia. Anche l'India ha cacciato anche gli ultimi missionari. Non ne vogliono più sapere di Gesù, non ne vogliono più sapere dei sacerdoti, non vogliono più saperne della grazia, non vogliono più sapere della verità. Ecco perché verrà quel castigo che verrà in Asia. Eppure la verità l'avevano sentita, l'avevano accolta. La libertà umana. Il Signore ci ha creati liberi. Liberi di dire di sì a Lui, liberi di dire di no a Lui. Ma le conseguenze? E le vedrete con i vostri occhi le conseguenze. Ora dice, i cieli e la terra attuali sono conservati dalla medesima parola, riservati al fuoco per il giorno del giudizio e della rovina degli empi. Perché sarà inesorabile, sapete, questo castigo. Sarà inesorabile. E noi saremo salvati anche dalle esalazioni mortali di queste bombe che buttano, eccetera. Perché il Signore farà intervenire gli angeli. Altrimenti moriremo anche solo con la propagazione di questi gas, di queste. Perché se voi pensate che sarà distrutto 2/3 dell'Asia, e quando l'ha detto, e anche le repubbliche a sud della Russia, e quando l'ha detto, le repubbliche a sud della Russia non esistevano ancora. E io andavo nell'Atlante a vederle, ma dove sono le repubbliche del sud della Russia? Per Bacco non le trovavo. Caspita, non c'erano ancora? Si sono formate tutte. Forse ci sono. E sono tutte musulmane. Guardate che i musulmani adorano Satana, non adorano Dio. È una deviazione terribile della verità. Mi fanno tanta pena. Non torcerei un capello a un musulmano, neanche se potessi darei la vita perché si convertisse, quello sì. Però sono seguace di Satana. Una cosa però non dovete perdere di vista, carissimi. San Pietro è. Davanti al Signore un giorno è come 1000 anni e 1000 anni come un giorno solo. È eterno, sapete, il Signore. Tant'è vero che ci predice le cose, sono scritte anche nella Sacra Scrittura, ma prima che si avverino. Io quando ero piccola credevo che il giorno dopo avvenisse quello che lui aveva detto. Dopo ho ben capito la cosa. No, quando vuole lui, come vuole lui. Perché, come vi dico, anche un atto di amore, un atto di riparazione, un atto di carità allontanano. Allontanano i castighi. il Signore non ritarda nell'adempimento, nell'adempiere, scusate, la sua promessa, come certuni credono, ma usa pazienza verso di voi, non volendo che alcuno perisca, ma che tutti abbiano modo di pentirsi. 2000 anni fa ha scritto questo San Pietro. Però ditemi se non sembra scritto stamattina. Lo torno a leggere. Il Signore non ritarda nell'adempiere alla sua promessa, come certuni credono, ma usa pazienza verso di voi. Oh, quanto pazienza e tumulto e misericordia, si dice nelle litanie del Sacro Cuore, vero? Non volendo che alcuno perisca, ma che tutti abbiano modo di pentirsi. Questo vorrebbe il Signore, che tutta l'umanità si salvasse, che tutti si pentissero. Ma se invece di pentirsi bestemmiano, uccidono, fanno Demonio 4, il giorno del Signore verrà come un ladro. Allora i cieli con fragore passeranno, gli elementi consumati del calore si dissolveranno e la terra con quanto c'è in essa sarà distrutta. Qua adesso verrà una distruzione parziale, 2/3 dell'Asia, ma alla fine del mondo, perché lo Spirito Santo ha aperto gli occhi a San Pietro e ha fatto vedere anche quello che è la fine del mondo. Poiché dunque tutte queste cose devono dissolversi così, quali non dovete essere voi nella santità della condotta e nella pietà? Ora guardate, tutti si dissolveranno, tanto noi moriremo tutti, o di morte naturale, o di morte violenta, o di un colpo, o di una malattia, o un incidente, o vate la pesca. Vabbè, noi vediamo, moriamo tutti. Mi diceva adesso un bambino di 3 mesi che ha già il cancro, che come si vedete, i più fortunati sono i bambini, perché i bambini non hanno ancora peccato, sono innocenti, vanno in paradiso dritti. Come noi diciamo, che disgrazia un bambino che è morto, no, che grazia, ha evitato il pericolo di andare all'inferno. E lui li salva tutti i bambini, tutti. Ma ditemi, noi sappiamo di che morte moriremo, no? Non sappiamo se prenderemo una malattia, se sarà lunga, se sarà breve, se andremo sotto un'automobile, non so, un incidente, non sappiamo niente. Perché non viviamo minuto per minuto come dovessimo morire un momento dopo? Questa è la saggezza, e si vive anche tranquilli, senza la paura di dire, oh, se mi succede qualcosa così. No, siamo solo nelle mani di Dio. Dio è un buon padre, ci vuol bene, ci ama. Rileggo, poiché dunque tutte queste cose devono dissolversi così, quali non dovete essere voi nella santità della condotta e nella pietà? La santità della condotta, fuggire il peccato, ma non solo il peccato mortale, il peccato veniale, tutti i peccati, anche i più piccoli. Diciamo, cosa vuoi che sia questo? No, perché dopo ci si abitua a fare il male. Il Signore si ritira da noi e ci lascia cadere il peccato mortale. No. Noi cerchiamo di fare tutto il bene possibile e di allontanare da noi il peccato. quali dovete essere voi, dice, nella santità della condotta e nella pietà, attendendo e affrettando la venuta del giorno di Dio, nel quale i cieli si dissolveranno e gli elementi incendiati si fonderanno. La fine del mondo sarà così. Ma anche se noi non vediamo la fine del mondo, quando moriamo, per noi il mondo è finito. È finito. E poi, dice, secondo la sua promessa, noi aspettiamo nuovi cieli e nuova terra. Ce l'ha spiegato, ce l'ha promesso lui. Questa nostra terra di peccato si dissolverà e saranno cieli nuovi e terre nuove dove si loderà solo il Signore, nei quali avrà stabile dimora la giustizia. Sapete che virtù è la giustizia? La definizione è dare a ciascuno il suo, a Dio quello che è di Dio, agli uomini quello che è di uomini, a noi stessi quello che è Dio. Questa è la giustizia. Non è solo il giudicare che questo ha ragione, questo ha torto, no. La giustizia vuol dire essere giusti davanti a Dio, dare a Dio quello che è di Dio e dare all'uomo quello che è dell'uomo, a noi stessi quello che è noi stessi, che deve essere. Quella è la giustizia. Perciò, carissimi, nell'attesa di questi eventi, cercate di essere senza macchia e irreprensibili davanti a Dio, in pace. Ecco quello che ci suggerisce San Pietro 2000 anni fa, ma come fosse adesso. Il Papa ce le ripete queste cose. Lo ascoltate quello che dice il Papa. Guardate che abbiamo un santo Papa, un santo pontefice, soprattutto molto saggio, soprattutto molto, molto illuminato. Quello che occorre adesso proprio per il nostro tempo di adesso. Perché i papi di prima hanno cercato di divulgare la verità fino ai confini della terra. E adesso questo papa lo sta cercando di raddrizzare quello che era storto dentro nella Chiesa. Perché la Chiesa è fatta di uomini, no? E gli uomini possono peccare. All'infuori del papa, quando parla ex cathedra, cioè di fede e di morale, tutti possono sbagliare, anche i cardinali, anche i vescovi, anche i preti, anche tutti, le suore e tutto. Tutti siamo soggetti. Noi quando non sbagliamo, quando aderiamo a quello che dice il Papa, quello che ci spiega Gesù nel Vangelo, aderiamo dentro nel nostro cuore, perché il primo atto di fede deve essere fatto dentro, nella nostra intelligenza. Io dico un cuore, noi diciamo sempre il cuore, perché il cuore è il sede dell'affetto, dell'amore. Ma l'amore segue quello che capisci. Io non posso amare quello che non conosco. Prima devo conoscere, e dopo amerò. Ecco perché l'intelligenza è il dono più grande che il Signore ci ha fatto. La capacità di capire, la capacità di conoscere, la capacità di discernere tra il bene e il male, tra ciò che è vero e ciò che non è vero. Se voi andate, se voi leggete i giornali, sono pieni, zeppi di bugie, di cose storte. Per carità, non guardate la verità nei giornali, vi prego. La verità è solo qua, nel Vangelo, nella parola di Dio. Qua ci potete credere, anzi dovete credere. Vi dicono una notizia, domani la disdicono perché non è vera, inventata dai giornalisti per vendere i giornali. Quando leggete qualcosa dite sempre, ma sarà vero? Boh. Fate sempre un gran punto di domanda di quel che leggete. non prendetelo come Vangelo. Quante volte ho sentito delle persone, oh, ma è scritto nel giornale tale, oh, ma era detto, come... ma io mi metto a ridere, dico, ma credi che sia Vangelo là? Ci danno da credere un sacco di fesserie. Siccome hanno bisogno di dire che le cose vanno bene, allora dicono, siamo sicuri, siamo certi, la finanza va così, colà e su e giù e giù. Non ci credete. Non ci credete. Credete al Signore, questo sì. Però noi abbiamo un'arma potentissima in mano. Abbiamo l'arma della preghiera. Chiedete e vi sarà dato. Cercate e vi sarà aperto. Bussate e vi sarà aperto. Cercate e troverete. Ce l'ha detto Gesù. Chiedete. Finora non avete chiesto mai nel mio nome. Adesso noi sappiamo che Gesù è venuto e che è il primo a intercedere per noi. Affidiamo all'intercessione della Madonna, all'intercessione dei Santi, ma poi soprattutto all'intercessione di Gesù, figlio di Dio, che si è fatto uomo, ha provato tutta la nostra miseria, si è soggettato a morire come lo sappiamo tutti, in che maniera, per amore nostro, perché non andassimo all'inferno, per potersi portare in paradiso con lui tutta l'eternità. E per quello sapete che Gesù ha patito quello che ha patito ed è morto. Ha pagato il debito nostro al Padre, lui, e ci ha ottenuto grazie su grazie, doni su doni. È come avessimo là una scansia di beni di tutti i generi, e noi neanche allunghiamo la mano a prenderli. Cosa ci costa? E allungare la mano vuol dire pregare. Cosa ci costa pregare? Ditemi. Cosa ci costa la sera prima di andare a letto a dire, beh, come ho passato oggi la giornata, come è andata? Ho fatto il bene? Ho sbagliato? Signore, se ho sbagliato ti chiedo perdono. Aiutami domani a cominciare una giornata nuova. A posto. Benedicimi, Signore. Aiutami, Signore. Perché il nostro aiuto è Lui, sapete. È Lui che è onnipotente. Anche i nostri cari, che gli vogliono un bene immenso, ma non possono fare niente a volte. O ben poco. Ma Lui no, Lui è onnipotente. La vita condotta con Lui, nella sua amicizia, perciò guerra al peccato, nella fiducia totale di Lui, ma è un'altra vita, è una vita molto più serena, molto più bella, molto più facile anche. La magnanimità del Signore nostro, giudicatela come salvezza. Oh, se è magnanime il Signore. Quando abbiamo sbagliato, ci colpisce subito, ci castiga subito, no. Aspetta che ci pentiamo, ci richiama, è di una magnanimità enorme. Giudicatela come salvezza, come anche il nostro carissimo fratello Paolo vi ha scritto, l'apostolo Paolo. Vedete, Pietro, di estrazioni diverse, erano diversissimi Pietro e Paolo. Eppure sentite Pietro, il primo papa, che cosa dice? Il nostro carissimo fratello Paolo. Ma possiamo essere di estrazione diversa, possiamo essere di educazione diversa, possiamo essere di indole diversa. Uno è pacifico, uno è calmo, uno è tutto nervoso, uno è... Ci siamo fatti in tante maniere. Ma per quello non, possiamo andare d'accordo. Ma certo. Giudicatela, dici, come salvezza. Come anche il nostro carissimo fratello Paolo vi ha scritto, secondo la sapienza che gli è stata data. Così egli fa in tutte le lettere in cui tratta di queste cose. In esse ci sono alcune cose difficili da comprendere e gli ignoranti e gli instabili le travisano. Certo che non tutte le cose sono facili, però che cosa si deve fare? Prima di tutto non essere ignoranti. E dite, la colpa non è nostra se siamo ignoranti, sì. Intelligenti no, la colpa non è nostra, ma ignoranti sì. Ignoranti vuol dire ignorare, non sapere. E perché non lo so? Perché non sono andata in cerca della verità. Non ho studiato il catechismo, non ho letto il Vangelo. Come faccio a sapere se non leggo, se non mi interesso? Non lo so, non capisco questo. Vado da chi mi può spiegare. Vado da chi mi fa luce di queste cose. Non siamo in una landa deserta dove non c'è nessuno a cui poter chiedere, grazie a Dio, no, qui. E gli ignoranti, dici, e gli instabili. Cosa sono gli instabili? Quelli che non sono decisi. Oggi sono bianco, vado dietro il bianco, domani vado dietro il nero, dopo vado dietro il rosso, dopo mi piace questo, no, domani non mi piace più questo, vado all'altro. Questi sono gli instabili, quelli che non sono decisi. Prendete una decisione unica di salvarvi l'anima, cari. Prendiamo tutti questa decisione. Io per grazia e bontà di Dio è tanto che l'ho presa, ma anche voi sono sicura tantissimi l'avete presa. Ma tenetela stretta con i denti. Ma cercate di tutto la vostra salvezza. Che ne va della vita eterna? E non travisiamo le cose. Diciamo che è bianco quello che è nero. O secondo il giornale tale, l'opinione tale, il giornalista tale, il politico tale. No. Dunque, in essa ci sono alcune cose difficili da comprendere e gli ignoranti, gli instabili, le travisano, al pari delle altre scritture, per loro propria rovina. Perché non credono neanche alla scrittura? Perché la rovina. Quante volte incontro delle persone, non credono al Vangelo. È scritto così, ma chi ci crede? In punto di morte, capiscono. In punto di morte sarà loro chiarissima la cosa. E vanno incontro alla loro rovina. Voi dunque, carissimi, essendo stati preavvisati, e bisogna dare atto al Signore che vi ha chiamati e alla vostra buona volontà che siete venuti. Vi siete alzati un po' prima, magari la domenica potevate dormire, riposare, invece vi siete alzati, vi siete messi in viaggio, siete venuti. Per la vostra, eccolo qua. Voi dunque, essendo stati preavvisati, state in guardia per non venire meno nella vostra fermezza, travolti anche voi dall'errore degli empi. E chi sta in piedi badi di non cadere, dice il proverbio, vero? Stiamo attenti, perché il demonio è terribile, sapete? È terribile. Ci inganna e cerca di ingannarci in una maniera, però vedete, ci inganna sempre con la falsità. Gesù ha detto di se stesso, io sono la via, la verità e la vita. Il demonio è la falsità, in persona. Ci inganna sempre, ci inganna. Ci fa credere di essere salvi in quella maniera, di Bene, permesso fare questo, e beh, per interesse anche questo, e se no io perdo questo denaro. Ma state attente che il denaro è amico di Satana. Il Signore non ci farà mai mancare il necessario, sapete, state tranquilli. Lui ce l'ha detto, cercate prima di tutto il regno di Dio e la sua giustizia, e tutto il resto vi sarà dato di sopra più. Non deve essere la paura di perdere il denaro la prima vostra ansia. La vostra prima ansia deve essere la paura di perdere la grazia di Dio, quello sì. State tranquilli che il Signore magari con un miracolo fa venire, vi fa trovare il necessario. Non temete mai della provvidenza divina. State tranquilli. L'uomo giusto vive di fede. Voi dunque, carissimi, essendo stati preavvisati, e tutti voi adesso siete preavvisati, state in guardia per non venire meno nella vostra fermezza, travolti anche voi dall'errore degli empi. Stiamo attenti. Ma crescete nella grazia e nella conoscenza del Signore nostro e Salvatore Gesù Cristo. A Lui la gloria, ora e nel giorno dell'eternità. Amen. Ditemi, vale la pena di leggere questo? L'avevate sotto mano questo? No, neanch'io, sapete, neanch'io non avevo sotto mano questo brano della lettera di San Pietro. Anche perché le lettere di San Pietro non si leggono molto spesso, si leggono più quelle di San Paolo. Ma siccome io faccio così, quando devo venire a fare la catechesi, prego, e dico, senti Signore, fammi dire quello che vuoi tu. Io non voglio dire un et, una parola, neanche una sillaba, che non sia la tua volontà. Fammi leggere quello che vuoi, fammi trovare. Eccolo qua. Eccolo qua. Lui ha voluto che io oggi vi leggessi questa lettera. Che è un capolavoro di San Pietro. E quante volte la si sente? Nella messa mai. Ma perché? Ma perché questi santi uomini di chiesa non scelgono questi brani? Ma perché insistono nel ripetere le stesse cose, nel far leggere sempre le stesse cose? E non prendono, per esempio, la lettera di San Pietro e un anno dopo l'altro, il prossimo anno cambiamo la lettera. Viene proprio da dirsi, ma il demonio, quanto lavora il demonio. Che regno non ha il demonio? Che cosa non ha fatto il demonio per oscurarsi? Però il Signore domani ci può dire, però io la Bibbia ve l'ho data in mano, il Vangelo ve l'ho dato in mano, le lettere degli apostoli ve le ho date in mano. Come ha fatto a trovare me questo pezzo che voleva che oggi lo leggessi e lo commentassi con voi? Se voi lo pregate, quello che suggerisco sempre e non mi stancherà mai di ripetervi, non andate a riposare senza aver letto un pensiero della Sacra Scrittura, e non a salti, metteteci il segno e andate avanti. Questa è, scusatemi, perché la seconda lettera di Pietro. Provate ad andare a casa a vederla. La seconda lettera di Pietro, questa. Perché ne ho scritta anche un'altra prima. Va bene? È fantastica. Sembra scritta stamattina per noi, per il nostro tempo. Perché gli apostoli erano anche profeti. Profeta cosa vuol dire? Trasmettere la verità. Questo è il profeta. Io ho saltato l'inizio, ma sentite cosa vi dice. Questa, o carissimi, è già la seconda lettera che vi scrivo. E in tutte e due cerco di ridestare con ammonimenti la vostra sana intelligenza, perché teniate a mente le parole già dette dai santi profeti e il precetto del Signore e Salvatore. Questo me l'ho saltato, le cose trasmesso dagli apostoli. E poi questo anzitutto dovete sapere. Se avete buona volontà, andate a casa, vi prendete questo libretto, guardate la seconda lettera di Pietro, il capitolo terzo, e rileggetela, e pensateci sopra, e fate una bella meditazione, e dite, io personalmente, tale di tale, che cosa devo fare? Non pensate quello che devono fare gli altri, anche i figli, anche il marito, anche li conoscete, no, dite io, prima persona, che cosa devo fare? Dove devo raddrizzarmi? Che cosa devo approfondire? Come faccio a conoscere bene e darmi conto di queste cose? Provate, non la rileggete questa, ve l'ho detto, la seconda lettera di San Pietro, primo Papa, che era un analfabeta quasi, si può dire, beh insomma non era un dotto, non era un professore. E anche questo, vedete che Gesù non è andato mica in cerca di... C'erano gli scribi farisei, molto intelligenti, studiosi, conoscevano la Sacra Scrittura, e disprezzavano gli altri. Ma Gesù non ha preso loro, non li ha presi proprio. Non ha voluto. Ha preso dei poveri pescatori, ha preso un ladro di professione, un gabelliere, no, Sabatello. Guardate. Il Signore, c'è un brano della Sacra Scrittura che dice il Signore legge le cose che non sono per confondere quelle che sono, le stolte per confondere le sapienti, le deboli per confondere le forti. E poi va avanti, è San Paolo questo, perché tutto sia gloria di Dio. È il passo della Sacra Scrittura che io ho sempre davanti, sempre. Perché non avrei neanche iniziato, quando il Signore ha voluto che facessi queste catechesi così, la prima cosa che io ho detto al Signore, ma Signore io non sono capace, non sono all'altezza, non ho fatto degli studi profondi, anche se un po' di studi li ho fatti, sono niente. Leggi qua, San Paolo. Il Signore legge le cose che non sono per confondere quelle che sono, le stolte per confondere le sapienti, le deboli per confondere le forti. Perché la gloria sia tutta di Lui. Perché se, pensate, tutti gli intelligentoni di ebrei che c'erano, che conoscevano tutta la Sacra Scrittura dal principio alla fine, tant'è vero che quando i magi sono arrivati hanno detto ma guardate abbiamo visto la stella dall'Oriente, deve essere, sono andati subito a scaturare, ma no, è vero, dice, è nata a Betlemme, il re dei giudei, il futuro Messia è nato a Betlemme, l'hanno detto ai magi, l'hanno detto, si sono mossi loro. Per me è sempre stato un enigma questo. dicono agli altri quello che è, ma loro non si muovono. E quante persone di questo genere abbiamo adesso noi? Che magari insegnano bene, ci dicono vero, questo così, così, così. Ma se non lo fate voi, che cosa vi serve? Che cosa ci serve sapere queste cose anche per dirle agli altri? Anch'io ve le leggo le cose, se non le pratico io prima, io. Non vale niente. Guardate che è importantissimo. Perché saremo giudicati noi personalmente. Quando giudicherà noi, giudica noi solo, in persona, io. Devo presentarmi davanti a Dio. Che cosa ho fatto? Come mi presento? E non posso dire, ma mi hanno insegnato così, ma mi hanno suggerito colà, ma gli altri facevano colà, ho fatto anch'io come loro. No, non possiamo. Mettetevi nudi internamente nel vostro animo, davanti a Dio, e dite, Signore, che cosa devo fare per avere la vita eterna? E sono sicura, siamo in tanti qua, ma ognuno ha una risposta diversa, perché ognuno di noi ha una mentalità diversa, un'intelligenza diversa, una volontà diversa. Non pensate, con 8 o 9 miliardi di uomini che ci sono, non ce ne sono due di uguali. Sai, Signore, si sbizzarrisce. Però io personalmente, io, senza guardare né papà, né mamma, né marito, né moglie, né figli, né io, come devo rispondere davanti a Dio? Perché se noi ci raddrizziamo noi, automaticamente diffondiamo il bene, sapete? Automaticamente viene fuori. Però dobbiamo proprio prenderci questa. Siamo in quaresima. Adesso meditiamo un po' sulle quello che Gesù ha sofferto per noi, ha patito per noi, ha offerto per noi. Mettiamoci in ginocchio, diciamo, Signore, illuminami. Fammi capire quello che devo, come devo agire. Cosa vuoi che io faccia? Non vi domanda mica cose straordinarie, Signore, sapete? Vi dice, fai il tuo dovere da mattina a sera, pregando, offrendo tutta la giornata per me, cercando di evitare il peccato, facendo del bene. Perché Gesù ha detto che tutta la legge e i profeti sta nella legge dell'amore, amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze, e il prossimo tuo come te stesso. Anzi, dopo l'ha perfezionato e ha detto, amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato. Ma non è mica difficile, sapete? Non crediate che il Signore ci chieda delle cose, delle astrusità, delle cose, no. Ci chiede di amare Lui, perciò non offenderlo, e di amare il prossimo. Oh, che difficile sopportare una persona che brontola, quell'altra che vuole questo, quell'altra che vuole l'altro. Ma proviamo a pensare, e gli altri non devono sopportare noi? Non troveremmo in 7, 8, 9 miliardi di persone, due con la stessa mentalità. Non li troviamo. Marito e moglie, sì, avranno delle affinità, ma sono più le diversità che le affinità. Allora che cosa si deve dire? Se si ama veramente, prima il Signore e dopo anche o il marito e la moglie. Tu sei fatto così, hai questa mentalità, perché non devo accettarla? Io a volte mi domando, perché non dobbiamo accettare la mentalità degli altri? Perché dobbiamo credere di avere solo noi la mentalità giusta? E guardate se voi esaminate il perché di tanti litigi, perché di tanti dissapori, viene proprio questo. Uno dice bianco, l'altro dice nero. Ma tu, a te piace nero, ma chiedi il nero, io mi tengo il bianco, basta, andiamo d'accordo. Non occorre mica che tutti e due pensiamo nella stessa maniera, scusatemi. A me piace una cosa, all'altro piace un'altra. Se nel mangiare si fa, beh, un giorno ho contento te, un giorno ho contento me, facciamo così, facciamo parità. Ma a volte i litigi, pensate voi, i litigi nelle famiglie, da che cosa sono generati? Dalle cretinate più stupide. Ma perché uno è superbo e vuole avere ragione sull'altro. Ah, è la superbia. Mettiamola in tasca la superbia, sapete. Con la superbia non si mangia e non ci si salva l'anima e non lo fa niente. Il rispetto reciproco. Ma è tanto difficile. Io non trovo che sia difficile, eh. Accidenti, sono anche vecchia. Sono state in comunità con 60, 40, 60 suore e tutte avevano la loro mentalità. E a lei, a una piaceva così, ah va bene, a te piace così, fai quello che vuoi. Perché devo imporre la mia mentalità a un'altra? Provate anche in famiglia a fare così. Provate. E cercate di voler bene agli altri. Se volete bene alle persone, cercate di accontentarle. Beh, ti accontenterò per alcuni giorni, un giorno accontento anche me per nel mangiare, nel ma che cos'è quello? Ditemelo. Ma uno la pensa in una maniera, ma rispettate il modo di pensare di ciascuno. Non è mica che io sia obbligata a cedere il mio modo di pensare all'altro, no. Io rispetto il tuo, tu rispetta il mio, basta, andiamo d'accordissimo. A te piace il rosso, fai il rosso, io a me piace il bianco, prendo il bianco, basta. Ma sapeste quante pene di meno, quante contrarietà e quanti peccati di meno soprattutto. Quanti peccati di meno. Siamo in quaresima, ecco, cerchiamo di fare un bel esame di coscienza. Ognuno di voi, davanti al Santissimo o a casa nel silenzio della camera, pensate cosa posso migliorare per non offendere il Signore e per amarlo e dargli testimonianza che gli voglio bene. Che lo ringrazio di essere venuto su questa terra, di essere morto come è morto per me. E così sapete che si ringrazia il Signore, che si attua l'amore fraterno, che si attua l'amore di Dio soprattutto. Ricordatevelo, prima di tutto anche il rispetto reciproco e non imporre mai agli altri quello che vuole. Rispettatevi a vicenda gli uni gli altri. Con rispetto dopo viene l'amore. E allora questa terra, anche se è piena di deficienze, piena di sofferenze, così diventa un mezzo paradiso. Provateci. Tanto vi faccio tanti auguri per la Santa Pasqua, perché noi ci vediamo dopo della Pasqua, ormai, va bene? E passatela insieme col Signore, pensando a queste cose. Fate proprio questo proposito. Voglio non arrabbiarmi, voglio non essere padrona io degli altri, voglio rispettare il modo di pensare, il modo di agire, il modo di fare degli altri. Vedete che la carità trionferà in pieno. Ci hanno dato Gesù Cristo.
Due cose.
Ecco, sì, yes. Allora, per chi è l'abbonato del Lubi Petrus, padre Vittorio ha scritto ancora qualcosa, io l'ho copiato e poi venite a prendere da me. Un'altra cosa.